Donc, ouais. Non dobbiamo, se vogliamo veramente, se le nostre preghiere sono quelle giuste, non dobbiamo temere, non dobbiamo avere paura, soprattutto della verità. Non dobbiamo avere paura di scheletri chiusi nell'armadio, che dopo anni e anni tornano a farci paura, ricordandoci ciò che era il nostro triste passato. Ma dobbiamo con cura andare a vedere, analizzare, per presentare davanti al Signore tutta la nostra vita. Allora, io leggo un paio di versetti, ma non cercate, perché sono veramente brevi, li conoscete a memoria, si trovano in Esodo, nei comandamenti. Allora, in uno sta scritto non commettere adulterio, il versetto 14. Il versetto 17 dice non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Poi andiamo nel capitolo, diciamo, principale di questo culto, e alla pagina 42 del capitolo 39, dall'1 al 20. Ma leggiamolo tutto, tanto sono tre versetti di opere. Qualche volontario?
Scusa,
capitolo 39 di Esodo, sì, scusate, ho detto la pagina, avevo già da
Genesi.
Ah, Genesi, sì, scusate, ho letto Esodo e mi sono fermato lì,
grazie per
sì.
Genesi, però
Genesi 39, la storia della morte.
Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismailiti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe. A lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe. Non si occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa». E mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse «Unisciti a me». Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando lei vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse «Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse gioco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce». E come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito. e si tenne accanto la veste di lui, finché il suo padrone non tornò a casa. Allora gli parlò in questa maniera: «Quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma appena io ho alzato la voce, ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie che gli diceva «Il tuo servo mi ha fatto questo», si accese di ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là in quella prigione.
Prosegui gli altri due versetti.
E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva.
Grazie. Adesso facciamo leggere, andiamo nel capitolo, sono due brevi versetti, allora, negli Atti degli Apostoli, capitolo 17, facciamo leggere Angela i versetti dal 30 al 34 compresi. Atti, nel libro degli Atti, pagina 1101. Dal 30 al 34.
Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: «Su questo ti ascolteremo un'altra volta». Così Paolo uscì di mezzo loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio l'Areopagita, una donna chiamata Damaris, e altri con loro.
Ecco, vorrei che mettessimo gli occhi su questi versetti iniziali. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Poi spiega anche le motivazioni, perché ha fissato un giorno col quale giudicherà, nel quale giudicherà il mondo, eccetera, eccetera. Allora, poi leggiamo ancora Romani, qui vicino, vi dicono un paio di versetti. Secondo due le leggo io. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Ebbene, cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno nella nostra vita di credenti, cioè o cresciamo o non cresciamo, o prendiamo atto, ma non solo dell'ultimo quarto d'ora che ci siamo visti, o prendiamo atto di tutta la nostra vita, facciamo una panoramica, una retrospettiva, come si chiama, della nostra vita, per verificare se i nostri pensieri sono da Dio, se le nostre opere compiute sono da Dio o meno. Vi dico questo perché, vedete, ma questo... Vi chiedo... in alcuni casi ci sono dei pastori che chiedono... o dei predicatori, dice: preghiamo un attimo perché il Signore ci illumini. Allora, vedete, dico questo perché quando si perseguono i pensieri o meglio i desideri del nostro cuore, generalmente. Sì, noi abbiamo dei desideri nel nostro cuore, no? Viviamo qua. Spesso e volentieri si entra in conflitto spirituale non di poco conto, cioè tra quelli che sono i nostri desideri e quello che è invece la pace che il Signore ci vuole dare. Si pensa sempre di sistemare le cose con il Signore il prima possibile. Il prima possibile significa che presto sistemerò le mie cose col Signore. Ma poi, alla fine della fiera, metto il Signore in secondo piano. Era come quel signore o qualcuno che diceva vai prima dallo psicologo e poi vai dal Signore. Noi dicevamo no, vai prima dal Signore e poi vai anche dallo psicologo se è il caso. Se è il caso, diciamo noi tra parentesi. Comunque, allora, ma il problema qual è? Il problema reale, vero, è che non ci soggettiamo alla parola di Dio. Cioè, non ci assoggettiamo, non vogliamo assoggettarci, ma la modelliamo invece più delle volte come un vestito attorno a noi, attorno ai nostri pensieri, attorno ai nostri bisogni, capite? Ma questo è per belli e per brutti. I culti, sapete, non sono fatti ad hoc per te, per me, per qualcuno, sono fatti prima per me. Questo culto è prima per me. Allora dico, faccio una retrospettiva della mia vita. Allora, non ci soggettiamo alla parola di Dio e la modelliamo. Cioè, secondo... io prendo un versetto di qua, uno di là, e poi me lo faccio stare addosso come meglio mi sta questo vestito. Facciamo, no? Quindi modelliamo invece come vestito attorno a noi i nostri pensieri, i nostri bisogni, procurandoci così però, cari fratelli e sorelle, dei dolori senza fine. È una vita fatta di turbolenze, non c'è alcun dubbio. Fino a quando noi non andremo dal Signore, così come siamo, c'era quella canzone che diceva, così come sono, qual di peccato, pieno, io sono, vengo a te. E questo è l'atteggiamento, cioè sarò pieno di peccato, sarò pieno di errori, avrò fatto tragici errori nella mia vita, qualsiasi cosa che ho commesso fa parte del passato. E davanti a Dio questo ormai non conta più. Ma questo non contare più non significa che io devo dimenticarmi di questo, ma devo semplicemente diventare una persona nuova, una persona migliore, e devo prendere atto se ho fatto degli errori che certe volte non sono facilmente modificabili davanti a Dio. Ecco perché il Signore nella sua bontà cosa dice? Dice di restare nella condizione nella quale Egli vi ha trovato quando avete incontrato la fede. In fondo, quello che maggiormente conta per noi, perché cadiamo in contraddizione? Perché cadiamo in turbolenze? Perché quello che maggiormente conta per noi sono questi 4 giorni qua sulla vita, su questa vita, non sono quello che il Signore ci pone davanti. E questo atteggiamento, vedete, io l'ho scoperto un po' per volta, l'ho capito un po' per volta, ho capito misurandomi a destra e a sinistra, con credenti di vario genere, io non voglio dirvi di essere migliore o peggiore di altri, però dico, ma è strano questo doppio atteggiamento, no? Cioè, è molto strano, cioè da una parte, cioè allora che significa che io sono un fesso, voglio dire, no? Cioè tutti ragionano con la fede, io non ragiono. Non so se mi sono spiegato. Cioè tutti ragionano e poi fanno dei conti, hanno i loro... Io questo non lo faccio. E non lo faccio perché sono abituato da sempre ad affidarmi al Signore completamente. Non a dirlo, ma a farlo. Capito? Allora questo... c'è qualcosa che non... questa cosa qui non quadra. Ma tutto questo succede perché in fondo ciò che conta per noi sono questi 4 giorni vissuti qua. Capito? Noi ci azzuffiamo per questo tempo che non è neanche il nostro, per questi 4 minuti che stanno davanti a noi. Questo atteggiamento, fratelli e sorelle, condiziona pesantemente la sfera spirituale, condiziona l'eternità che Dio ci ha posto davanti. che Dio ci ha posto davanti. Il dominio dei sensi, vedete, prevale sullo spirito. E la carne prende il sopravvento. Perché noi, i sensi, quello che conta, cosa ci piace alla fine? Ci fa piacere i sensi. Noi dobbiamo prima soddisfare i sensi, poi una volta che abbiamo soddisfatto i sensi possiamo parlare anche di Dio, possiamo parlare anche del Signore. Parlo di qualsiasi senso. Il ventre, il sesso, qualsiasi cosa. Invece dobbiamo fare il contrario. Dobbiamo prima cercare il regno di Dio e poi il Signore ci sopraggiunge il resto. Non so se è chiaro il concetto. Se noi facciamo il contrario, quelle poche cose che invece il Signore potrebbe darci tranquillamente, che fanno parte della vita naturale, no? Si invertono, e noi quelle cose lì, se otteniamo qualcosa, lo otteniamo con una fatica incredibile e continuiamo sempre a essere nervosi, a non capire. La moglie di Potifar dice qua, mise gli occhi su Giuseppe. Ah, oh, bella questione. E analizzando quello che abbiamo letto, quale occasione migliore per Giuseppe, no? Secondo il nostro ragionamento, quale occasione migliore per Giuseppe? Era un'occasione che neppure se l'era cercata, capisci? Pensate al potere che aveva in quella casa Giuseppe. Cioè, era praticamente, poteva fare ciò che voleva, tranne che, dice, in questa casa egli stesso non è più grande di me. Dice, risponde alla moglie di Potifar, dice, io non faccio questo, perché la moglie dice, unisciti a me. Ma gli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone, ecco, il mio padrone non mi chiede conto di nulla, se non in questa casa, ma mi ha vietato una sola cosa, giustamente, era la moglie in questa casa, egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato se non te, perché sei sua moglie. Cioè Giuseppe aveva accesso, era esattamente, l'altro non si preoccupava di niente, praticamente era lui, si fa per dire, il gestore di ogni cosa, l'altro non pensava più a niente, Potifar. E quindi tutto questo, ma tranne per questo motivo, come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Come potrei dunque fare questo gran male e peccare contro Dio? Quindi Giuseppe, che era un uomo di Dio, considerava questo un grande male, un grande male. Io spero che il Signore un po' per volta riempie i nostri cuori, perché sono argomenti di una grandissima delicatezza, ma sono assolutamente necessari per ognuno di noi. Questo può far parte del nostro passato, delle scelte che abbiamo fatto in passato, sbagliate, per carità, sbagliate. Ma ora il Signore ci chiama a ravvederci, a una vita nuova. Allora la moglie di Potifar gli mise gli occhi addosso. E pensate quale migliore occasione, dico, per Giuseppe, che non se l'era neppure cercata. Cioè, sapete, no? Come funziona oggi. Voi sapete che tutti i film che vengono fatti in TV non fanno altro che, o cose del genere, che trovare proprio queste occasioni per dire, no, ogni lassata è perduta, capisci, no? Quindi la furbizia con la quale si fanno queste cose. Ma io voglio ricordarvi che queste persone sono dei pagani, questi non sono dei cristiani, queste che fanno queste cose qua. C'era una grande occasione per Giuseppe, grandissima, cioè andare a letto con la moglie del suo padrone. Cioè, cosa c'è di più bello? Di avere la fiducia piena, totale, da parte del tuo padrone, perché tu in fondo, sì, lui l'aveva, ma grazie a Dio l'aveva, ma era comunque uno schiavo, no? Cosa c'è di più importante, no, di più eccitante, capisci? Di andare a letto, poi di tradire oltretutto, e andare a letto con la moglie del tuo padrone. Cioè questa è, cioè, la cosa, no, il peccato, come abbiamo visto, quando viene concupito, no? Cioè, c'è il desiderio, poi, però grazie a Dio questo desiderio è rimasto solo da una parte, dalla parte della moglie di Potifar, però Vedete, Giuseppe era un uomo, era un uomo. E nel suo cuore, nel suo spirito, nella sua carne ci sono tutte le palpitazioni che passano per ogni uomo, no? Cioè, queste sono cose che toccano tutti. In questo caso vediamo che parte da una donna. C'è una grande occasione per esaltare i sensi, cari fratelli e sorelle, con i quali noi ragioniamo, non con la parola di Dio, esaltiamo i sensi, per trasgredire la legge di Dio e degli uomini, poiché il peccato moltiplica il suo piacere, quando maggiormente la legge lo proibisce. Quando maggiormente la legge proibisce, allora la cosa diventa, no, che bello, è ancora più bello. Il povero Giuseppe si trovava di fronte a una situazione pazzesca, pazzesca, non gestibile. E poi, oltretutto, questa era la sua padrona, oltretutto. Non è che era una qualsiasi, una serva, era la padrona, la moglie del padrone. E immaginate, qui dice che gliene parlava tutti i giorni, e non oso pensare, tutti i giorni gliene parlava. Sto parlando dei pagani. Noi, fratelli e sorelle, conosciamo ben poco anche di noi stessi. Noi conosciamo ben poco. Dovremmo analizzare a fondo queste cose. La parola: non commettere adulterio, non desiderare la moglie di un altro e tutte cose del genere. Dico queste cose perché sicuramente Giuseppe avrebbe potuto cedere, perché era un uomo in una situazione di estrema difficoltà, ma egli conosceva il Signore, vedete la differenza? Egli conosceva il Signore ed aveva un cuore onesto e riteneva questo un gran male, riteneva questo peccare contro Dio. Cioè, prendere la moglie di un altro significa questo. Abbiamo visto in Esodo: non commettere adulterio, eccetera eccetera, non perché era proibito, state attenti, avere rapporti sessuali con una donna, ma perché essa era la moglie di un altro. E questo dalla legge di Dio viene assolutamente proibito. Preghiamo il Signore che ci perdoni tutti gli errori e i peccati commessi in passato, non solo quello di prendere la moglie di uno o il marito di un altro, ma semplicemente preghiamo il Signore che ci perdoni tutti gli errori, quelli commessi in passato, perché, come abbiamo letto prima negli Atti, ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, cioè quando tu eravamo delle bestie, vuole, comanda, che da ogni luogo gli uomini si ravvedano alla sua legge per avere una pace con Lui. Per rimuovere il peccato, però, per le sorelle, bisogna riconoscerlo. Non pensiamo che nel momento che abbiamo creduto siamo a posto, perché questa è una cosa assolutamente sbagliata. Siamo a posto, ma facciamo un percorso, e questo percorso è necessario fino alla purificazione totale, fino alla visione totale di una nostra vita in passato, di scelte sbagliate che abbiamo fatto in un campo, nell'altro o nell'altro. E sono cose che dobbiamo dire: adesso il Signore mi ha liberato da queste cose, sono una persona nuova, voglio ubbidire a Lui. Allora, per rimuovere il peccato bisogna riconoscerlo, e la nostra prima preoccupazione deve essere non quella di muoverci maldestramente. Sapete, quando non sappiamo, perché ignoranza significa non conoscere, ci muoviamo in un modo o nell'altro per cercare di sistemare le cose, per farle quadrare, giustamente. Questi sono ragionamenti che fanno tutti quanti, per un proseguo della vita in un modo, nell'altro, nell'altro ancora, no? E quindi si ci muove in modo maldestro, no? Secondo gli obiettivi che ci siamo preposti per vivere questi 4 giorni nella carne. Ma i nostri obiettivi invece sono l'ubbidienza e la sottomissione totale alla persona del Signore, alla sua parola. Questi devono essere i nostri obiettivi. Questi sono i nostri obiettivi se siamo credenti. Poi tutto il resto il Signore lo sopraggiunge. Ma quante volte l'abbiamo detto? Ma io penso che non solo dal collo duro, dalla cervice dura, come la si preferisce. E questa è una cosa, fratelli e sorelle, che la dobbiamo fare. perché mi risulta strano che uno crede, se credi con tutto il cuore un certo modo, e poi ti comporti diversamente, cioè hai uno spirito diverso da quello della pace, dell'amore, da quello che il Signore ci comanda di essere. Vedete, l'altro giorno vi dico questo, perché queste cose succedono, poi si portano, gli errori fatti in passato, cari fratelli, si riportano avanti nella vita, si riportano fino a quando non abbiamo preso atto. Il Signore dice: figlio, tu hai combinato questo, quello e quell'altro, adesso per favore mettiti a posto, perché non puoi continuare a non essere a posto. L'altro giorno una coppia che ho conosciuto quest'estate, ve ne avevo parlato, mi chiama perché avevano un problema impellente. E questo loro problema, pensate, loro sono ancora nel mondo cattolico, però sono alla ricerca del Signore. E quindi hanno provato qua e là, il loro problema principale era quello di che si sentono esclusi, nel senso che non possono, voi sapete che nella Chiesa cattolica i divorziati non possono fare, non la chiamano la Santa Cena, non la chiamano la Comunione, no? Dopo tutto questo, cosa hanno fatto? Pur di sentirsi partecipe della comunità, e dice, ma noi, cioè, dice, se non prendiamo la Comunione, si sentivano, capito? E allora cosa hanno fatto? Hanno chiesto udienza al prete, poi sono andati dal vescovo, addirittura. Pensate l'intelligenza di questo vescovo, cosa ha suggerito? Mi viene da ridere. Ha suggerito, dice, adesso voi vi divorziate. Divorziate così potete accedere alla Santa Cena, alla comunione, no? E mi hanno chiesto, cioè, mi hanno chiesto, considerando, mi hanno chiesto, dice, cosa dobbiamo fare? Ma io prima di dire, guardate, buttate via tutta sta roba, ho detto, beh. Io ho detto, vedete, io penso questo. Ho risposto che questa sarebbe stata la cosa peggiore che potevano fare, una cosa pazzesca, cioè lasciarsi, quindi divorziare nuovamente per poter rientrare nella chiesa a pieno titolo. Una follia totale, cioè questo vuol dire che ho suggerito invece loro di ravvedersi totalmente. Fratelli e sorelle, ci sono delle cose che abbiamo sbagliato, toppato completamente. È così. Io chiedo questo, che ognuno lo metta davanti a Dio, non davanti a me, davanti al Signore. Ognuno pensi per se stesso. Il Signore non parla a voi, parla a tutti. Ho suggerito loro invece di ravvedersi, di restare nella posizione in cui, se si ravvedono, vogliono conoscere il Signore, l'hanno conosciuto, da lì in avanti prendono atto e dice: porca miseria, che ho combinato veramente delle cose, non andavano fatte, ma ormai l'ho fatte, cosa ci devo fare? Se sono finito con la macchina contro la vetrina, ho fatto mille pezzi e la vetrina non riesco più a tirarla su. Ormai è così. Allora io ho detto, vabbè, io dico, secondo il mio modesto parere fareste un errore ancora più tragico, no? Allora dicevo, no, ma noi non ci pensiamo neppure, dico, meno male. Però ho suggerito loro di ravvedersi, perché la cosa importante è questa. Non possiamo dire di non aver sbagliato. Non possiamo dire di non aver sbagliato, dobbiamo prendere atto. Ci sono degli errori, la parola di Dio parla chiaro. Però c'è scritto, ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, vuole, comanda che ognuno da ogni luogo si ravvede. Quindi non fare poi dei danni peggiori. Ma la cosa importante è andare davanti a Dio convertiti, cambiati. Capito? Quindi generazione di adulteri, ma non è solo quelli che veramente cioè, hanno cambiato uomo o donna e cose del genere, ma poi soprattutto quando si tratta della moglie o del marito di un altro. Cioè queste sono cose talmente complicate, io dico, fratello, cioè, mettetevi davanti al Signore, io devo mettere le mie storie, ognuno deve mettere le sue storie davanti al Signore, capisci? Perché comunque dobbiamo ravvederci, e spesso possiamo avere dei comportamenti sbagliati e continuare ad averlo, invece non è possibile, perché dobbiamo arrivare a liberarci completamente di ciò che è contro la parola di Dio, di ciò che è male. Ci vanno certe volte degli anni, ma non importa, la cosa importante è arrivarci e capire. Allora, cosa bisogna fare? Un ulteriore divorzio con nuove sofferenze? Ma io penso proprio di no. Ma penso proprio di no, cioè è una cosa pazzesca. Ma sicuramente è dire con chiarezza ho sbagliato, ho toppato, ero ignorante, non conoscevo la parola del Signore, o la conoscevo solo in parte, perché cioè conoscevo solo alcune cose, le altre non le conoscevo. Mi sono fatto ragionamenti per conto mio, perché anche questo capita, no? Cioè credo, però mi faccio ragionamenti, perché cerco di barcamenarmi in tutte le cose dove riesco a, se tutto va bene, a cavarmela. Che cosa bisogna fare? Un ulteriore divorzio con nuove sofferenze? Assolutamente no. La legge dell'amore mi dice di no. Mi dice di no perché crei ulteriore danno. Farei una cosa ancora più disastrosa. Ma che senso ha? Purché io mi ravveda però e prenda atto che ho peccato. Abbiamo peccato, abbiamo sbagliato alla grande. Abbiamo sbagliato alla grande davanti al Signore. Chi per un conto, chi per un altro, chi per un altro ancora. Ora, perché questo cessi, dobbiamo confessare queste cose davanti al Signore. Questo Signore, quando vai davanti al Signore, dice la mia vita è stato un fallimento. Ho fallito, questo, quell'altro, ho litigato con questa, ho spaccato la testa all'altro, cioè un manicomio è stata la mia vita. Ma ora non voglio più che sia così, perché io voglio essere un credente. E voglio cambiare. E voglio servire il Signore, anziché me stesso. Anziché gli idoli e i nostri pensieri passeggeri, facciamo quattro cose, dice, facciamo tutti i progetti per il domani e domani mattina schiattiamo, perché non è il nostro potere il futuro. Anche questo l'ho detto tante volte, è una forma di umiltà. Se oggi potessi tornare indietro, non desidererei altro se non restare sottomesso alla parola di Dio. E questo è quello che devo dire, ma io lo dico per me. Perché sono stato credente, ma non sempre sottomesso alla parola del Signore. Tante volte non lo sono stato. E ho fatto del male a me stesso e agli altri. Prima a me stesso. Ma quello che conta, quello che è peggio, è che l'ho fatto ad altri. Anche. Perché si ragiona in modo diverso, fratelli e sorelle. Perché non si ha la completa visione di quella che è la volontà di Dio. Si ha una visione parziale. Parziale. Si ha quattro... Quando chi fa l'insegnante lo sa, anche chi ha fatto lo studente che non era preparato, che sapeva quelle due o tre cosine, però uno ti fa una domanda proprio approfondita, non ci sei. Questo non significa che hai studiato storia, non significa affatto questo, cioè tu non hai competenza, cioè sai quelle due o tre cose, no. Invece il Signore ci chiede di avere una visione totale, completa di quest'ora, se oggi potessi tornare indietro. E questo io lo dico, no, lo dico qua, ma lo dico per me. Non desiderare altro se non restare sottomesso alla parola del Signore e fare un percorso diverso da quello che ho fatto. Questo si chiama ravvedimento, perché se ho fatto una via che era sbagliata non posso pensare di tornare a fare la stessa via. È per questo che ho bisogno della clemenza, del perdono del Signore. Il Signore dice sì, ti conosco. Sapeva anche che Davide avrebbe anche lui, nonostante che era un uomo secondo il cuore di Dio, commesso i suoi errori, anche tragici. Ma questo non deve giustificare nessuno, perché tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Ma non possiamo ora dire, per giustificare noi stessi, per giustificare il nostro passato sbagliato, che era giusto, e che è giusto, e che possiamo continuare a fare le stesse cose che facevamo prima. Perché questo non è assolutamente vero, è assolutamente sbagliato, capito? Così, cari fratelli e sorelle, per tutti gli altri peccati commessi sotto i tempi dell'ignoranza, lontano da Dio, perché questa è la questione, con una mente annebbiata dalla carne, la carne annebbia, cioè i cinque sensi, no? E ora tirano di qua, ora tirano di là. Siamo delle persone incredibili, l'uomo è una persona incredibile, cioè una creatura così meravigliosa, è sottoposta a mille pressioni di ogni genere, di ogni tipo, di debolezze, le cose più... Però la cosa importante è questa, se oggi potessi tornare indietro, sicuramente avrei fatto un percorso diverso. Sicuramente ci sono stati dei periodi, che pure conoscevo il Signore, avevo creduto, ma sicuramente ci sono stati dei periodi che me l'ho allontanato dalla sua, perché sai quando ci sono, ci sta dentro questo, quello, quello, e c'erano, volevo realizzare me stesso, volevo realizzare qui sulla terra delle cose per avere il consenso, per avere l'approvazione, per avere l'onore degli uomini. Ma c'è scritto, se noi ancora cerchiamo di piacere all'uomo, quindi o a me stesso o agli altri, sicuramente non piacerà al Signore. E questo era uno degli errori. Ma io ringrazio il Signore che per tutta una serie di motivi mi ha preso su e giù, sai, come quando entri ed esci dalla, in questo caso dall'acido nitrico, per bruciare. Questo si chiama rinnovamento e ravvedimento. Come avviene nelle migliori occasioni, cari fratelli e sorelle, tornando all'argomento di prima, il pagano è senza scrupoli. Il pagano è senza scrupoli. Noi invece gli scrupoli li dobbiamo avere. La signora Potifar non aveva scrupoli. Che gliene fregava a lei? Lei ha visto l'occasione, dice, guarda che bel ragazzo, guarda che bel giovane, no? No. E prima gliene è parlato, poi non ci ha visto più, ha preso sta roba e ha tentato di diventare, insomma, no? Gli ha tolto la veste. Ma lei perché era senza scrupoli? Era senza scrupoli perché era pagana. E quelle cose le fanno i pagani. Noi non possiamo andare contro la legge di Dio. Capito? E poi cosa ha fatto? Perché poi queste cose qua i pagani ce le fanno pagare amaramente, perché dicono è stato lui. È stato lui, mi voleva violentare. Capito? Esattamente il contrario. Quindi finisci sotto accusa. Ecco. Però la differenza qual è? È questa, che il Signore invece era con Giuseppe. Perché egli non aveva tradito la legge di Dio, non l'aveva tradito, e quindi era con Giuseppe. E abbiamo visto questo. Questa è la lezione che ne deriva da questo capitolo, è che il Signore benedice quelli che lo temono e sono sottomessi alla sua legge. Io ho una certezza matematica di questo e non mi muovo da questa idea, che per me si chiama fede. Io sono pienamente convinto di questo. Questo è quello che viene di qua. Che coloro comunque che sono messi sottomessi, se no, dice l'occasione immediata, poi come sarebbe finita nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Probabilmente sarebbe finita male, perché poi prima o poi il marito l'avrebbe scoperto, cioè sicuramente sarebbe venuto fuori un manicomio, come in tutte le occasioni, perché sapete le bugie hanno le gambe corte, sono certe cose che non si possono puoi coprire più di tanto. Ma invece il Signore, lui, Giuseppe, è finito in prigione, abbiamo visto, no? Per questo fatto, perché lei ha detto, no, è stato lui, il marito come? Dice, io ti ho portato fino a un certo livello della tua, no, non, nessuna cosa devo proibito tranne mia moglie, tu proprio hai tentato di violentare mia moglie, via, in prigione. Ma il Signore sapeva che Giuseppe era innocente, non aveva fatto niente, anzi aveva resistito. E quindi se veramente ho creduto, non posso dire che questa legge era solo per Giuseppe, ma è anche per me, come tutta la parola di Dio. È anche per me. E dobbiamo prendere atto degli errori tragici che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una cosa che non dovevamo fare, che non potevamo fare, che le fratelli e sorelle, anche se la legge del mondo ci dice che le potevamo fare, non le potevamo fare. Sono sicuro che non le potevamo fare. Sicurissimo. Io la penso così, non le potevamo fare, l'abbiamo fatte perché eravamo nell'ignoranza e che il Signore abbia pietà di noi, d'ora in avanti. Però almeno prendiamo coscienza di questo e diciamo, Signore, ho sbagliato pienamente, che devo fare? Una volta che Davide aveva fatto la frittata, cosa doveva fare? Avrebbe dovuto ammazzarlo? Avrebbe dovuto farlo morire? No. Ecco, però Davide si è pentito. Ecco perché era un uomo secondo il cuore di Dio. Giuseppe temeva il Signore e non si affidava sul suo discernimento, capito? Sul suo ragionamento. Non si affidava al suo ragionamento. Per questo, nonostante le difficoltà momentanee della vita, perché quando uno finisce in galera ha delle difficoltà, Dio lo benedì potentemente. E gli fece trovare grazia anche quando era in carcere. Abbiamo visto tutta la sua vita è stata spianata. Che grande lezione. che grande lezione che viene da questo racconto della parola di Dio. Tutte le cose che riguardano i figli di Dio, tutte, allora qui dobbiamo capire, hanno un percorso segnato. Hanno un percorso segnato, se è vero, per Giuseppe è vero anche per noi. Anche per noi, ma non perché Giuseppe era un personaggio biblico e allora per lui sono vere e per noi sono false. Non è così, sono vere anche per noi, capito? Certo, noi non saremo sotto il faraone, non saremo viceré d'Egitto, ma saremo quello che il Signore vuole nella nostra casa, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nella nostra comunità. È questo che noi saremo. E quindi io vi dico queste cose, fratelli e sorelle, perché io penso che il Signore non usa due pesi e due misure. Il Signore ha segnato un percorso anche per me, se credo. Ed è lo stesso percorso. Allora tu te ne accorgi nella tua vita se la mano del Signore è per te, è nella tua vita, lo capisci. Basta guardare indietro e basta guardare avanti. Allora capisci che ha scelto te come ha scelto Giuseppe, per un suo piano. Naturalmente ridotto, ma non ci sono, sappiamo, nel piano di Dio alla fine sappiamo quanto è grande la bontà del Signore per ognuno di noi. Allora questo, però dobbiamo veramente dire, noi abbiamo fatto delle grandi fesserie, abbiamo fatto dei grandi errori che non dovevamo fare, ma li abbiamo fatti. Giuseppe doveva finire in prigione, perché poi da lì ad un po' di tempo avrebbe dovuto raggiungere la presenza del faraone. Vedete, il Signore fa diverse cose assieme, non come noi che le facciamo una con grandi fatiche, chissà. No, fa diverse cose fatte assieme, no, Angelo? La presenza del faraone per diventare viceré d'Egitto. Lo fa diventare viceré d'Egitto, ma perché? Ma non so vedere la storia del principe d'Egitto. Lo fa diventare viceré d'Egitto perché? Perché aveva un progetto, non solo per lui ma anche per gli altri, così è per noi. Ottenne moglie comunque, non è che dice, no, ottenne moglie, ottenne figli, potere e volontà. Attraverso di lui Dio aveva pianificato anche il futuro di Israele e anche il nostro, che divenne una nazione proprio in Egitto. Questo conta. Se crediamo, questo conta se noi crediamo. Ora, di noi non conosciamo niente se non le nostre debolezze e la nostra natura peccaminosa. Non conosciamo niente. Ma la volontà di Dio possiamo conoscerla attraverso la sua parola. Temerlo e dargli una fiducia illimitata, ed egli guiderà i nostri passi. Queste sono tutte cose che potete trovare nei Salmi e in tutta la sua parola. Or Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, desidera che tutti si ravvedano e prendano atto del fallimento della loro propria vita e degli errori commessi prima di conoscere Lui, per farsi perdonare ed implorare la sua pietà da ora in avanti. Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Non esiste unzione senza ravvedimento. Non potete dire che io sono stato unto e poi che sei la bestia solita che vedi in giro, non mi pare. O cambiamento di vita profondo, no? Io non baratto la mia fede con nulla. Nessuno mi piegherà mai da questo punto di vista, finché crederò nell'Eterno, l'Iddio di Israele, e nel suo Figlio Gesù Cristo. Nessuno mi piegherà mai. So ciò che è morale e ciò che è immorale. E se è immorale, so che è immorale. E se ho commesso cose immorali, so che sono immorali. Se ho commesso cose sbagliate, so che sono sbagliate. Non mi giustificherò mai, perché se mi giustifico, il Signore mi condanna. Se mi giustifico, il Signore mi condanna. Mai. Quindi non baratto la mia fede con nulla, così come fece Giuseppe. Aveva una ghiotta occasione davanti, effimera, che sarebbe durato giusto il piacere del peccato un quarto d'ora, e qualche altra volta ancora, ma poi sarebbe finito in prigione lo stesso, ma senza la protezione del Signore però. Questa è la differenza. Non voglio pianificare la mia vita, ma desidero che il Signore sia il Signore a farlo per me. È questo che io desidero, affinché io entri nel suo piano eterno, per la porta centrale, che è Gesù Cristo. Questo è quello che io desidero. Questo è ciò che mi dà pace, serenità e tranquillità. Ma stanno progettando delle leggi per fare questo e per fare quell'altro, per farci star peggio, meglio. Ma pensi che il Signore non sappia cosa farò fra 2 anni, in questi 2 anni, 3 anni, 5 anni? Ma certo che lo sa, lo sapeva prima. E lo so anche adesso. Dov'è il problema? Se lo sa lui, saprà bene cosa mi spetta. Amen.